Amici del Vaso di Pandora, benvenuti, ben ritrovati. Come già sapete, su richiesta di molti di voi, abbiamo deciso di estendere anche al mese di aprile la campagna di preabbonamento al nostro progetto editoriale. Queste vostre richieste ci hanno fatto ovviamente un grande piacere, ci fanno capire che ci tenete, che il progetto della nostra testata giornalistica, che ha in Gabriele Sannino il direttore responsabile, cresca e si sviluppi. Come e quanto potrà crescere lo decidete solo voi abbonandovi. Quanti più sarete ad abbonarvi, tanto più rapidamente il nostro progetto potrà crescere. Il link per accedere a tutte le informazioni utili sugli abbonamenti e sul progetto le trovate nel testo in descrizione qui sotto. Grazie, grazie veramente a tutti quelli di voi che si sono già abbonati e a tutti quelli che si abboneranno durante questo mese di aprile. Veniamo al nostro appuntamento, al nostro ospite in collegamento da Washington. Benvenuto Umberto Pascali.
Grazie Carlo, saluti a te e a tutti quelli che gentilmente ci ascoltano.
Allora, ci sono tanti movimenti, tanti incontri, triangolazioni addirittura in Europa, ma anche in altri continenti, ma la somma di tutto questo consiste nel viaggio, praticamente una visita privata, veramente, in questo contesto, in questo momento è veramente una cosa che lascia veramente sorpresi, e stiamo parlando della visita, del viaggio che il ministro degli esteri inglese David Cameron ha fatto in Florida, è volato in Florida nella residenza di Mar-a-Lago, dove ha incontrato Donald Trump e si è rifiutato poi anche, sembra, ma adesso aggiornaci tu, anche di rispondere a domande di cronisti. Cosa è avvenuto? La situazione, Umberto, bisogna dire, è veramente molto particolare, no? Una visita privata di un ministro degli esteri a una figura che adesso a livello politico, insomma, non ha un incarico, no? Come Trump.
E si inquadra nel contesto del palcoscenico cinese, in cui c'è il ministro del tesoro Yellen, che sta lì e vedremo. Sta pregando in ginocchio tra le minacce e le lacrime di non continuare questa grande produzione e noi non vogliamo rompere i rapporti con la Cina, i nostri rapporti continuano. E nel frattempo dalla Russia è arrivato il ministro degli esteri russo Lavrov, che si è incontrato con tutti, compreso con Xi, quindi lì c'è stato un grande scontro, come vedremo. In questo contesto noi vediamo che l'Europa ha ricreato una nuova alleanza che sembrava una cosa da libri di storia. Sto parlando della Entente Cordiale. L'Entente Cordiale fu quell'accordo in gran parte segreto tra il governo inglese di Sua Maestà e il governo francese nel 1904, 10 anni prima della Prima Guerra Mondiale, questo grande sterminio di un'intera generazione europea, che assolutamente non dobbiamo prendere a esempio di cose che non vanno fatte. Ecco, questa alleanza, che era un'alleanza per spartirsi le colonie, infatti fu un primo grande accordo per l'Africa, per l'Asia, anche per addirittura per il Nord America, in cui si spartivano le zone di influenza, l'8 aprile i due ministri degli esteri, Stéphane Séjourné, nessuno conosce questo nome, lui è il ministro degli esteri francese, e Lord Cameron si sono incontrati e hanno scritto una dichiarazione di intenti, nella forma di un editoriale del Telegraph, subito tradotto anche nei giornali francesi, in cui chiedono, cioè dichiarano la ripetizione, l'inizio della ripetizione di quell'alleanza del 1904, era infatti il 120° anniversario, e il punto che fanno è che mentre alcuni sono tentennanti, loro saranno adesso il perno praticamente sia della NATO sia di qualsiasi alleanza europea, e non abbandoneranno mai l'Ucraina, anzi l'Ucraina sarà il perno, sarà questa incrollabile alleanza. Noi faremo di tutto per sostenere l'Ucraina, l'Ucraina deve vincere contro questa brutale aggressione russa. Quindi noi vediamo per esempio dalla parte di Macron, che è un punto di vista interessante da concepire, dato che Macron è un banchiere ufficialmente della casata Rothschild. Macron, se ci fate caso, è passato da una linea in cui era aperturista, era aperto alla Russia, io sono quello più aperto, ha una linea estremamente bellicosa in cui ha dichiarato che avrebbe mandato i suoi uomini armati in Ucraina, ha un dietrofront dopo che paesi come la Germania, anche l'Italia e moltissimi altri, praticamente la maggioranza della cosiddetta Europa occidentale, ha detto no, noi non andiamo per la guerra e soprattutto non andiamo a portare uomini armati all'interno dell'Ucraina, questo compresa anche la super antirussa Polonia. Dopodiché Macron ha fatto questa marcia indietro e infine è arrivato adesso a questa nuova alleanza anglo-francese come perno della grande resistenza. Subito dopo aver scritto questa dichiarazione bellicosa, Cameron è stato inviato negli Stati Uniti, dove, come tu dicevi, ha incontrato a Mar-a-Lago, in Florida, Trump per un meeting, per un incontro e una discussione privata. Io ho visto la conferenza stampa, perché ufficialmente Cameron stava lì per visitare insomma il congresso e soprattutto Blinken, no? Il ministro degli esteri americano. Io ho visto la conferenza Blinken-Cameron in cui i giornalisti chiedevano la cosa che ci interessa sapere è che cosa ha discusso con Trump. E Cameron ha detto in maniera abbastanza, come dire, ineducata, abbastanza rozza, ma questo
strano per un lord, visto che è lord.
Sì, è strano per un diplomatico, perché il diplomatico dovrebbe, sembrava quasi che volesse fare un punto, cioè in essenza ha detto queste cose non vi riguardano, voi siete giornalisti, quello è un incontro privato, come se lui fosse andato a trovare la sua...
Normale che un ministro degli esteri vada a incontrare un ex presidente, sì, ecco.
Quindi io non ho niente da dirvi, non mi potete chiedere niente perché era un incontro privato. Quindi, cosa eclatante, ufficialmente lui sta facendo di tutto per far sbloccare i famosi 60 miliardi di aiuti all'Ucraina e Israele che sono ancora bloccati al congresso, alla Camera, in cui ogni giorno si cambia idea se questi vengono approvati o meno. Naturalmente questi sono 60 miliardi, è una somma grossa, ma paragonata alla situazione è una cosa simbolica, nel senso che dimostrerebbe che gli Stati Uniti sono pronti ad andare in guerra e a sostenere, non so, forze europee sul campo in Ucraina, no? Oltre a tutta la politica adesso abbandonata della Nuland, no? di intromissione all'interno di questa nuova Gladio, no? Sabotaggi, terrorismo all'interno della Russia. Gli Stati Uniti naturalmente e l'amministrazione Biden, perché non si può mai parlare di Stati Uniti, cioè è una cosa che non esistono due, forse tre, ma perlomeno due, adesso... Non, l'amministrazione Biden sta non prendendo posizione su questo, anzi ha fatto sapere a Macron, aveva fatto sapere noi non interveniamo sicuramente militarmente e assolutamente non interveniamo in pubblico come fai tu. Comunque, questo che si dice qui di questo incontro con Trump? Trump ha superato tutti diciamo, quasi tutti gli ostacoli sono gli ostacoli giuridici, gli fanno una trappola al giorno, che però una dopo l'altra vengono superate, e quindi mentre Biden è in discesa, sia come anche nel suo stesso Partito Democratico, poi con l'arrivo di Robert Kennedy, tutti capiscono che strapperà, qualsiasi sia la sua politica, eccetera, né d'accordo né disaccordo, strapperà molti voti al Partito Democratico, non al Partito Repubblicano di
Kennedy, Robert Kennedy Jr. Senti, volevo chiederti, guarda, ti interrompo un attimo perché ho letto una notizia proprio oggi che Trump potrebbe scegliere Robert Kennedy Jr. proprio come suo vice. Secondo te è un'ipotesi realistica o è fantapolitica? Comunque l'ho letta oggi questa notizia.
E l'hai letta, ma guarda, su questo c'è da sì, questo è infatti un punto molto importante. Ma fammi finire prima.
Sì, prego.
Che hanno discusso è un'ipotesi più probabile è che hanno discusso di un addirittura sostegno anche ai nemici più spietati di Trump, che sarebbe l'oligarchia britannica, se Trump si fa campione di questa nuova strategia di lascia perdere la Russia, magari, se proprio insisti, ma noi dobbiamo sfondare sulla Cina. La Cina è il nostro nemico. Da notare che mentre lui fa questo, la Cina sta incontrando la Yellen e la Yellen ne fa di tutti i colori per, vuole convincere la leadership cinese a fare un accordo, e l'accordo sarebbe che la Cina smette di produrre così tanto, questa overproduction, questa imbalance, questo sbilanciamento che sta provocando nel mondo e negli interessi americani. Se tu produci così tanto a prezzi così bassi, tu distruggi l'economia degli Stati Uniti, quindi non lo devi fare, invece facciamo un accordo. Allora, questo è, se uno ci pensa da un punto di vista così, anche analizzando storicamente, è da pazzi. Cioè, infatti ho visto articoli sulla stampa russa che dice la Cina spiega a Yellen come funziona l'economia di mercato, nel senso che i cinesi spiegano a Yellen come si fa il capitalismo, no? Tu produci, c'hai i mezzi per produrre meglio, produci e batti la concorrenza. Se poi la concorrenza ha distrutto la propria economia, come hanno fatto gli Stati Uniti, e arrancano,
delocalizzando, cedendogli il know-how in tutti i settori, e adesso gli rinfacciano che producono troppo per i loro per quello che vorrebbe gli Stati Uniti, ovviamente.
È una delle grandi fantasie, dei grandi miscalculation, errori di calcolo dell'oligarchia che si ritiene così furba. Pensava che la Cina rimanesse incatenata per sempre, e invece adesso la Cina è incatenata per sempre in un rapporto da gemelli siamesi, ma non con gli Stati Uniti, ma con la Russia. Sì. E cambia tutto. In più, in Cina hanno spiegato che loro stanno lavorando molto, non su queste cose che dice la Yellen, ma sul prossimo incontro dello Shanghai Cooperation Organization a Astana, poi sul grande summit del BRICS a ottobre a Kazan, in Russia, da cui dovrebbe emergere un nuovo sistema economico e finanziario, compreso un nuovo supply chain, una catena
di fornimento.
E sorpresa, potrebbe essere una nuova moneta, veramente una nuova moneta basata sull'oro e su altri beni, su altre risorse chiave come l'energia, eccetera. Questo è in discussione, quindi stiamo attenti, non ci facciamo sorprendere che poi un giorno arriverà, c'è un nuovo mondo che si è già formato, perché stanno discutendo proprio di questo. Ora, da parte, se noi analizziamo questa questione dall'alto, e cioè da questa oligarchia globalista che finora ha avuto o ha pensato di avere il potere assoluto e immutabile e onnipotente, adesso si trova aver subito uno scacco quasi matto, e quindi mette insieme le risorse che ha e vede che non ha più neanche risorse come la Germania, cioè la Germania nonostante tutto, non ha il controllo sulla situazione degli Stati Uniti. Se gli Stati Uniti vanno con Trump, sì, Trump lo devono convincere, dici tu, diventerai il nostro campione contro la Cina. Trump dice sì, noi proteggeremo l'America dalla Cina, ma poi in realtà Trump è interessato agli Stati Uniti. Cioè, per essere cinici, non gliene frega niente di quello che potrebbe succedere nel Medio Oriente, se gli Stati Uniti sono sganciati, o anche quello che potrebbe succedere in Europa se gli Stati Uniti sono sganciati. D'altra parte non è neanche che lui c'è il chiodo fisso, devo distruggere l'Europa perché è un problema ideologico, sì, come i neoconservatori, no? O devo distruggere la Russia. Io devo fare America first, America prima di tutto. E se questo poi combacia in qualche parte con gli interessi della Russia, io non sono contro la Russia, anzi, e l'ha ripetuto più volte. Quindi è una mossa disperata che ha fatto questa oligarchia. L'entente cordiale, quella del 1904, che portò alla prima guerra mondiale, perché lì ricominciò il grande riarmamento e l'idea che c'era una potenza industriale che stava crescendo fuori controllo e stava overproducendo, come dicono adesso la Cina. Questa potenza nel 1904 era la Germania formata da Bismarck, che dava i suoi frutti e a livello tecnologico, ma anche a livello finanziario, e molti paesi al mondo guardavano la Germania. E se c'era l'idea, oggi non, le nostre idee sono state falsate da come è stata riportata la storia, ma se tu vai indietro al 1904, dici qual è la potenza progressista, quella in cui, che ne so, la classe operaia era più protetta, quella in cui c'era più sviluppo, c'era idee più liberali, chiamiamole così. Non era l'Inghilterra, l'Inghilterra era il paese del colonialismo più brutale, violento e saccheggiatore e basta. La Germania era la potenza che si arricchiva attraverso la tecnologia, attraverso le reti ferroviarie, le grandi reti di trasporto, no? La Transiberiana, con cui erano d'accordo, o la Berlino-Baghdad, che sfasciava completamente il mondo immutabile, secondo loro, che avevano creato gli inglesi. Ora, questa oligarchia dove dominava? I due paesi in cui dominava di più tradizionalmente era la Francia e l'Inghilterra. Qui la famiglia Rothschild era presente. Negli Stati Uniti certo che domina abbastanza, ma non c'è una branca della famiglia Rothschild che è dedicata. Se tu vai a Parigi c'è la famiglia Rothschild di Parigi, poi c'è quella di Londra e insieme, quindi i governi subiscono questa influenza naturalmente, anzi, e quindi hanno messo insieme quello che hanno in un momento di, dico io, di panico, Francia e Inghilterra, ma le risorse sono minime, cioè la capacità bellica di Inghilterra e Francia, come dicono tutti gli esperti, mi riferisco in particolare l'esperto più acuto, più addentro, che è il colonnello Douglas MacGregor, no? Probabilmente futuro ministro della difesa, no?
Ah, addirittura sì, ci sì. Dai questo possibile scoop.
Sì, no, si dice molto, ma naturalmente non è che si può essere sicuri, ma
certo, infatti ho detto possibile
scoop. E con una posizione molto dura su Israele e molto dura sui guerrafondai antirussi, no? Lui spiega che se noi andiamo a guardare in concreto, e in concreto MacGregor sa che significa, perché è stato praticamente il ministro della difesa di Trump, cioè è stato il massimo consigliere al ministro della difesa, perché il congresso non gli approvava, a Trump non gli approvava la nomina di MacGregor al ministro della difesa, quindi ha conoscenza di tutto. Questi, l'Inghilterra adesso è una potenza di terzo rango, cioè finanziariamente farà i salti mortali, eccetera, ma anche lì lo spazio si sta riducendo perché il mondo del BRICS, anche a livello finanziario, ha creato un controaltare molto più potente, no? La potenza della Francia è ridicola. Al massimo, lui insiste, al massimo se proprio insiste e mette tutto quello che ha, potrebbe mettere insieme un corpo di spedizione di 20.000 uomini. Ma questi che armi hanno poi? Questi hanno armi che sono state preparate semplicemente per fare le guerre coloniali, diciamo io coloniali, ma insomma tu fai una guerra in Iraq, non è che devi avere armi del tipo che dovresti avere per fare la guerra alla Russia, stai completamente in una categoria diversa, se invece di serie A sei in serie D, no? La squadra del quartiere. Quindi quanto tempo ci vuole perché loro abbiano gli strumenti militari veramente per poter avere una voce? Ma tantissimo, è incalcolabile, ma ci vorrà un anno prima che possano rimettere in piedi un'economia.
Come tra l'altro Dallas McGregor proprio, che tu citavi poco fa, dice e ha detto in più contesti. Senti Umberto, volevo, a proposito che hai parlato appunto del ministro, di un possibile ministro Douglas McGregor come possibile prossimo ministro, no, della difesa, e c'è, riporta il Washington Post di un piano segreto di Trump per l'Ucraina, no?
Sì. E questo è stato lo scoop, e, non so, è divertente, cioè è una situazione tremenda, ma in un certo senso divertente.
Piano segreto a lungo termine di Donald Trump per porre fine alla guerra in Ucraina.
Questa è la traduzione letterale dell'articolo apparso il 7 aprile sul Washington Post.
L'altro ieri.
Quindi è un articolo scritto tendenziosissimo, però riporta che Trump avrebbe comunicato ai suoi fedeli di avere un piano, cioè lui ha sempre detto in 24 ore metto fine alla guerra in Ucraina, e allora adesso l'ha detto, però non dice come, dice no, che sono matto, lo dico al Washington Post, qual è il mio piano, quello me lo rovinano, il piano rimarrà segreto fino a quando sarò eletto presidente, andrò a parlare con il capo dell'Ucraina, andrò a parlare con Putin, li metto d'accordo, sono sicuro 24 ore. Allora Washington Post dice, ecco, abbiamo saputo questo piano, ce l'ha detto il suo consigliere Anton. Il piano è: diamo alla Russia la Crimea e il Donbass e poi possiamo discutere di pace. Allora, Trump fa l'ambiguo, dice ma io non parlo del mio piano, non confermo, non cosa, eccetera. Solo Anton intervistato, no? Perché Anton era stato intervistato di seconda mano, cioè il Washington Post dice abbiamo parlato con 6 fonti anonime a cui un certo Anton ha detto che, e poi sono stati costretti a intervistare Anton, ma io è 12 mesi, 18 mesi che non vedo Trump, queste sono stupidaggini, non è vero niente. Comunque cercano di stanarlo su questo punto, che poi, cioè, Trump, qual è la tua posizione? Perché così ti attacchiamo durante la campagna elettorale, no? E Trump rimane neutro. E in più c'è il fatto che molti attorno a Trump, anche se Trump sull'Israele prende una posizione almeno ufficialmente proprio inappetibile, ma gente come il colonnello McGregor e altri che stanno, hanno preso una posizione ottima. E quindi questo piano segreto di Trump sulla comincia a suscitare un certo interesse. E per esempio i giornali russi riportano queste cose facendo l'occhietto al lettore. Abbiamo saputo che questo è quello che discutono i giornali negli Stati Uniti. Quindi tu capisci che diventa necessario per la grande cupola oligarchica fare qualcosa, farlo subito. E quindi Cameron visita privata a... Quindi è una serie, il loro modus operandi.
È tutto collegato, insomma, direttamente o indirettamente è tutto collegato.
Assolutamente. E c'è, a questo punto loro non hanno messo tutta la carne che hanno sul fuoco. Il loro modus operandi è: io per fare un negoziato prima ti devo ricattare, ti devo mettere in una posizione di completa inferiorità e poi ti faccio la mia proposta, come diceva il padrino, no? The proposal that you cannot refuse, una proposta che non puoi rifiutare. Solo che questo non funziona più, perché il padrino si trova di fronte a delle vittime che sono ancora più potenti di lui, o che perlomeno non cedono e stanno vincendo. Quindi questo crea una serie di confusioni, crea una confusione anche negli analisti, ci sono tanti analisti qui in Italia, in Europa, nel mondo, che non ci capiscono più niente, chi sta vincendo, chi sta perdendo, gli Stati Uniti hanno vinto, gli Stati Uniti hanno perso. In realtà c'è una potenza emergente che non si è fatta impaurire o impressionare da niente, continuando sulla sua strada, no? Tipico modus russo, e adesso è praticamente imprendibile. Quindi quello che rimane è, come c'è un lungo articolo sull'ultimo numero del Foreign Affairs, il giornale del Council on Foreign Relations, il Consiglio sulle relazioni estere, cioè la Camera intellettuale degli oligarchi, no? Che dice: noi dobbiamo vincere la guerra con la Cina. Non c'è sostituto per la vittoria. Estremamente violento, no? Che fa il pari con quello dei due ministri degli esteri francese e inglese. E quindi dice: no, la guerra la dobbiamo vincere. È un po', come dire, sembra un po' fantasioso, perché i dati che riporta, le cose su cui si basa, non sono vere. Non sono vere neanche per quelli che stanno dalla loro parte, cioè questa grande vittoria in Ucraina, abbiamo distrutto metà della potenza militare russa, questo non è stato mai vero, eppure continuo a ripetere queste frasi. Quindi mi sembra a me che c'è un momento di miscalculation, errore di calcolo, unito a disperazione e unito a un'arroganza incredibile. Pensate solo alla figura di Macron, no? Che veramente aveva fatto il piano in cui la Francia e lui sarebbero diventati i nuovi dominatori dell'Europa e quindi del mondo, e in cui ogni cosa che ha tentato è andata a finire male, è fallita, ha fallito su tutti i fronti. A questo punto non andrà a piangere da sua madre, da sua moglie, no? Non ha via d'uscita, soprattutto adesso non ha via d'uscita all'interno della Francia. La gente l'ha abbandonato, i militari, da quello che si sente dire, i militari lo hanno abbandonato, i militari non lo seguono. Quando gli dice: adesso io vi manderò in Ucraina a fare la guerra alla Russia, quelli gli fanno dei segnali.
Abbiamo capito perfettamente. Senti Umberto, l'altro blocco, e mi riferisco a Russia e Cina, allora per quanto riguarda Putin e Xi Jinping, so, mi dicevi che si incontreranno, mi dicevi quando ci siamo parlati per organizzare questa intervista, si incontreranno in presenza e non solo varie volte da qui a fine anno.
Sì, c'è tutto un ampio calendario. Fammi dire solo una cosa che avevo dimenticato. Tutti noi abbiamo dimenticato, no, veramente io non l'ho dimenticato, ma tutti gli esperti sembrano aver dimenticato che nel dicembre scorso del 2023 il Senato americano approvò, con il sostegno di entrambi i partiti, una misura che diceva: se un nuovo presidente volesse far uscire l'America dalla NATO,
questo è un passaggio fondamentale.
Non lo può fare di sua volontà, sua sponte. Cioè, nel senso, prima il presidente americano, l'ufficio della presidenza, ha un potere che non è come in italiano. Insomma, qui abbiamo un regime in Italia si direbbe napoleonico, no? Quindi il presidente può decidere tutto. Allora hanno fatto una legge speciale per cui il presidente non può decidere di far uscire gli Stati Uniti dalla NATO. E se richiede, deve avere 2/3 del Senato, che è una parte grande. Allora io chiedo, così senza dilungarmi, perché nel dicembre del 2023, già in tempi, insomma, parecchio tempo fa, già c'era questa grande paura che un nuovo presidente, di cui non facciamo un nome, avrebbe fatto uscire gli Stati Uniti dalla NATO, al punto tale di non fare come propaganda, ma come legge, no? Questo ci spiega un po' le paure e le direzioni in cui veramente si sta andando. Poi, certo. Rispondendo alla tua ultima domanda, qual era, scusa?
So che Putin e Xi Jinping si incontreranno, avranno diciamo dei rapporti sia in presenza che a video, si incontreranno varie volte da qui a fine anno. Certo. E questo è un passaggio molto importante, quindi necessita la tua analisi.
Sì, certo, ma molto brevemente, perché è autoevidente. La stampa cinese e la stampa russa soprattutto stanno facendo la lista dei vari incontri, sia virtuali sia di persona, tra Xi Jinping e Putin. E sono parecchi, si calcola sei. Naturalmente l'incontro più importante sarà a ottobre, ma a ottobre già tutto è stato deciso, in cui ci sarà il summit del BRICS. A questo punto ci sono 86 paesi che stanno bussando alla porta del BRICS, fateci entrare, fateci entrare. E stanno aumentando. Quindi il piano di un nuovo sistema economico, finanziario, monetario si sta sviluppando molto rapidamente. Siccome non giornali tipo Foreign Affairs del Consiglio per le Relazioni Estere non ha interesse a sottolineare questo punto, la stampa non arpeggia su questo, non riporta, no? Se non quando sarà proprio con l'acqua alla gola. Però si sta già formando il nuovo sistema, anzi, in fase avanzata. Potremmo avere la sorpresa, appunto, di una nuova moneta, dell'annuncio di una nuova moneta, dell'annuncio di tutti i parametri pronti per lanciare una nuova moneta. A quel punto il dollaro, che significherà? La gente discute il dollaro, l'euro, eccetera. Sì, voi fate l'euro per l'Europa e il dollaro per gli Stati Uniti, ma il dollaro non esiste come moneta nazionale, esiste solo perché è una moneta internazionale con la possibilità, la capacità di estrarre ricchezza ob torto collo da tutti gli altri paesi. Se questo ruolo finisce, gli altri paesi non esistono più come probabili vittime, il dollaro o crolla o diventa una cosa completamente diversa. Io non sono catastrofista, nel senso, oh, se il dollaro poi gli Stati Uniti crolleranno, eccetera. Non so se continua così, sicuramente crollerà. Ma se gli Stati Uniti tentano la politica nazionale, come quella che in parte tentò Trump la prima volta, e cioè che io mi concentro sul reinvestire la ricchezza che produco all'interno del mio paese, allora sì, il dollaro ha un senso, perché è la moneta di un paese che ha grandi possibilità produttive, economiche, di idee, tutto quello che vuoi, no? Ce l'ha potenzialmente. Sono state distrutte proprio da quelli che adesso guidano gli Stati Uniti, ma le avrebbe se ritorna. Se vuole essere un paese, diciamo così, normale, cioè un paese la cui preoccupazione è per la propria sicurezza nazionale e per la propria sovranità nazionale e l'espansione economica, il progresso, economico del proprio popolo.
Chiaro.
Potrebbe benissimo farlo. Io penso che questo è il centro del dibattito e questo è il motivo per cui mandano gli emissari dei Rothschild a parlare a Mar-a-Lago in privato.
Chiarissimo, chiarissima l'analisi. Quindi, diciamo, nel summit dei BRICS che si terrà verso nella parte finale dell'anno, potrebbe essere la volta che comunicheranno la nascita di una nuova moneta che sembrava dovesse prendere corpo alla summit di Johannesburg dell'agosto dello scorso anno, 2023, ma poi non è avvenuto. Senti, Umberto, come.
Non voglio mettere come limiti alla grazia di Dio. Ok.
Senti, c'è un ultimo argomento, non certo ultimo per ordine di importanza, del quale volevo parlare con te, perché parliamo di una macchina a intelligenza artificiale che dirige, avrebbe diretto i bombardamenti di Israele a Gaza. E secondo alcuni ufficiali dell'intelligence israeliana, leggo qui, che hanno tutti prestato servizio nell'esercito durante l'attuale guerra, Questa macchina ha svolto un ruolo centrale nei bombardamenti contro i palestinesi, soprattutto durante le prime fasi della guerra. Questa macchina è intelligenza artificiale che si chiama Lavender. Qui merita anche qui di porre la nostra e la tua attenzione con la tua analisi.
Sì, questo è un soggetto atroce che ci dà un'idea molto più chiara di quelli che erano i piani di Israele. Cioè l'idea che Israele sarebbe trovato di fronte a questa operazione imprevedibile con Hamas che ha invaso e ha stuprato, ammazzato, tutte cose che poi sono rivelate al 90% false, no? Il 7 ottobre, e quindi mettendo Israele in posizione così di vincere o morire. No, tutto questo non è vero. Israele era preparata esattamente a fare quello che ha fatto da tanto tempo e si sentiva sicura, aveva uno strumento terribile, e cioè una la chiamano macchina, ma un sistema basato sull'intelligenza artificiale, e cioè sul raccolto di informazioni poi elaborate dal computer e poi eseguite dal computer, che era: io trovo chiunque sia connesso ad Hamas. Ora a Gaza tutti sono connessi a Gaza, Hamas era il governo, ma se tu sei connesso, tipo che quello sta di casa vicino a te e i tuoi figli giocano per la strada insieme, già il computer lo segna come una persona da sopprimere, no? Facendo varie categorie, da così, da militante di periferico a grande leader, eccetera, e gli hanno fornito le direzioni di come agire a questa macchina del genocidio, che diceva: se c'è una persona che è alla periferia di Hamas o connesso alla periferia di Hamas, naturalmente si può uccidere subito, no? C'era 20 minuti di analisi e poi sì, vai. E puoi ammazzare anche 10 persone attorno a lui. E benissimo. Se poi è ad alto livello, considerato alto livello, perché naturalmente questi non è che hanno niente di specifico veramente, allora puoi ammazzare fino a 100 persone. E i programmi che avevano preparato si chiamava Lavender. Lavender vuol dire lavanda. Sai perché? Perché il fiore, questa è l'ironia di questo gruppo che l'ha creato, che sarebbe l'intelligence elettronico e cibernetico di Israele, che si chiama Gruppo 8200, sono numeri, 8200. E questi avevano già preparato tutto, e ti leggo da un articolo apparso su un giornale israeliano che sta adesso passando i guai, che si chiama anche lui con un numero, e si chiama, come si chiama? Beh, adesso no, 972 si chiama.
Ah sì, il magazine e la Local Call.
La rivista 972 e Local Call sono due riviste che hanno fatto una inchiesta. Ma è un'inchiesta, questi sono gente che faceva parte di questo programma, che orrificata ha fatto tutte queste rivelazioni. E l'articolo dice: nel 2021, cioè 3 anni fa, un libro intitolato La squadra uomo-macchina, The Man-Machine Team, come creare una sinergia tra intelligenza umana e intelligenza artificiale che rivoluzionerà il nostro mondo. Questo libro è stato pubblicato in inglese dal brigadiere YS, che è uscito fuori, poi non è che lo so solo io, si chiama Yossi Sariel, generale Yossi con la greca Sariel. Questo è l'autore del libro e questo è il capo di questo gruppo 8200, che è l'intelligence cibernetico. Allora, il brigadiere generale YS, l'autore, un uomo che è attuale comandante dell'unità d'elite 8200, sostiene la necessità di progettare una macchina speciale in grado di elaborare rapidamente enormi quantità di dati per generare migliaia di potenziali bersagli da colpire. Tale tecnologia risolverebbe quello che descrive come il collo di bottiglia, cioè l'impedimento, il collo di bottiglia umano, sia per la localizzazione dei nuovi obiettivi, sia per il processo decisionale di approvazione degli stessi. Cioè non lo deve approvare, è la macchina che lo approva. La macchina allora ha creato questo programma Lavender, perché la lavanda secca viene usata, sempre in Israele, per contro i parassiti, contro gli insetti, o se tu c'hai le talpe nel giardino, metti questa lavanda e l'ammazza. Quindi gli insetti palestinesi sarebbero uccisi da questa lavanda. Ci sono altri due programmi. Uno si chiama Gospel, e cioè Vangelo. Da pensare bene, perché il Vangelo di Israele non è considerato come un libro sacro, anzi è considerato come nemico dell'Antico Testamento, eccetera. Hanno chiamato questo programma Gospel. Poi il terzo programma, quello più ancora più repulsivo, si chiama Where is Daddy? Dov'è papà? E mimica il bambino che chiede alla mamma dov'è papà. Perché?
È una satanica ironia, direi, nel nome, nel modo di chiamarli.
Perché questi prendono di mira questi militanti o questi periferici durante, quando stanno a casa, soprattutto all'ora di pranzo, di cena, quando tutta la famiglia sta insieme, perché così è più facile individuarli. In questa maniera loro si assicurano di ammazzare il padre, la madre, i figli, i vicini, eccetera. Poi possono prendere di mira un edificio con appartamenti, quindi far crollare l'intero edificio, poi dice vabbè, quello è crollato, sì. E non è per ammazzarne uno, ne ammazzi 100, per ammazzarne uno ne ammazzi 500, 1000. No?
Un numero indefinito.
Questo adesso ti dà l'idea, questo piano era pronto, mancava solo una cosa, il pretesto per poterlo usare, cioè il grido di allarme, di rabbia, no? E il 7 ottobre scorso è stato questo momento magico in cui si sentivano molti che dicevano ecco, adesso abbiamo tutto pronto, no? Se tu ti ricordi, Netanyahu fece riferimento, cioè diede ordine alle truppe, dice dobbiamo fare come Amalek. Amalek è la popolazione biblica che, secondo la loro dottrina, Dio avrebbe ordinato di sterminare. Non risparmierai uomo, donna, bambino, mucca o capra. Li dovrai sterminare. E Netanyahu uscì fuori a quei tempi, tutto contento, adesso ci abbiamo la possibilità, noi dobbiamo attuare questo Amalek contro i palestinesi, che era apertamente chiedere il genocidio. Ma come faceva? Che in effetti c'è stato. Perché già questo piano era pronto, quindi le cose vanno viste.
Certo, assolutamente, sì, questo è stato molto importante, quindi questa analisi, questa notizia, questi commenti sull'Under, questo sistema di intelligenza artificiale è stato molto importante anche per capire tutto sommato il perché c'è stato questo inizio perché è iniziata la guerra tra Israele e la Palestina. Senti, con Umberto siamo in conclusione, ma con tutte, soprattutto queste triangolazioni, questi incontri, no, frenetici, questo che dicevamo anche, questo atteggiamento di Macron di cui parlavi prima, abbastanza come potremmo dire schizofrenico, secondo me il preludio a novità molto interessanti che secondo me potrebbero esserci anche la settimana prossima, e quindi avremo modo e sicuramente piacere di commentare assieme. Siamo in conclusione, io ti ringrazio molto Umberto Pascali, come sempre in collegamento da Washington, grazie Umberto.
Prego, attenti a quello che potrebbero fare gli israeliani adesso, loro hanno una... Sappiamo che loro hanno diverse atomiche, diverse bombe nucleari. C'è da dire però che se qualcosa di questo genere succedesse contro l'Iran, poi probabilmente sarebbe la fine di Israele, anche se provocherebbero un inferno, no? Però la reazione sarebbe incalcolabile. 3 nuove postazioni militari sono state create dai russi ai confini tra la Siria e Israele proprio negli ultimi giorni.
Eh sì, e allora chiudiamo proprio con questa notizia importante, e su questo ci sarà sicuramente, come dicevo prima, da parlare nel nostro prossimo appuntamento. Grazie ancora Umberto Pascali.
Prego, saluti a tutti.
Grazie, grazie a tutti voi, amici ascoltatori.